Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti fra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu risanata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
Questo brano di Vangelo è tutto incentrato, come oggi abbiamo anche illustrato, sul mistero della fede. E tenendo conto che l'Evangelista Matteo non è un buon narratore, a differenza di Marco. Marco è molto più affascinante nei suoi racconti. Però c'è un particolare, che siccome Matteo riprende i racconti di Marco e spesso cambia i particolari, uno l'ha tenuto. E quello che ha tenuto è: lo deridevano quando Gesù è arrivato nella casa del capo della sinagoga. Quel "lo deridevano" riprende, o meglio, rimanda a quello che succederà poi quando Gesù sarà sulla croce e dovrà morire. Avviene la stessa scena, lo deridevano. È come se quello che Gesù è venuto a portare è impossibile da accogliere. Quel "lo deridevano" è il contrario della fede. Il contrario della fede non è la non fede, è il prendere in giro, è il "non è possibile, questo racconta storie e quindi gli succede così e così". Cioè è il non accogliere quello che è il mistero che Gesù sta rivelando. Se spostiamo l'attenzione al miracolo precedente, a quello dell'emorroissa, il valore non cambia, ma viene sottolineato un'altra dimensione. Allora, questo racconto dell'emorroissa ha un alto valore simbolico, perché il ragionamento della donna, che è una pia ebrea, e quindi lei sa che avendo perdite di sangue lei è impura, non potrebbe toccare nessuno, infatti tutto si svolge nel segreto, lei pensa di passare inosservata, no? Ma il suo ragionamento è: non toccare Gesù, neanche i suoi vestiti, ma il lembo del suo mantello. Penso che tutti sappiate che il mantello di un ebreo, diciamo, ragguardevole, Gesù era un maestro, quindi si vestiva, in modo dignitoso per un maestro, aveva le frange, e le frange alludevano all'obbedienza alla parola di Dio da parte del popolo. Cioè, le frange del vestito sono l'espressione di un comando del Signore al suo popolo perché si ricordino dell'alleanza con Lui. Allora, toccare il lembo, cioè toccare la frangia del mantello, ha un significato altamente simbolico. Tanto che i padri antichi, hanno, diciamo, prodotto questa intelligenza del testo. La scena è tanta gente che si assiepa attorno a Gesù, quindi tutti in qualche modo lo spintonano, lo strattonano, tanto è la gente. E hanno ragionato di tutti questi che si sono assiepati contro Gesù, a nessuno è stato concesso di cogliere la potenza di salvezza di Gesù. Solo a questa donna. Solo questa donna ha osato qualcosa di più. Cioè lei ha osato, perché lei era consapevole che secondo la legge non avrebbe potuto. Quindi lei ha osato arrivare a questo maestro in questo modo, diciamo, nascosto, però con l'evidente fede nella potenza di questo maestro. Si dice, no, che Gesù sente uscire una potenza da lui e si domanda: chi è che mi ha toccato? Al solito i discepoli fanno la figura un po', diciamo, un po' peregrina, non capiscono mai, no? Sono sempre lì messi come a sottolineare che loro non capiscono, ma fanno risaltare quello che sta avvenendo. E la donna poi, no, si prostra davanti al Signore e spiega quello che è successo. Allora, sempre nella intelligenza del testo dei padri antichi, noi possiamo leggere la scrittura tutti i giorni e tutta quanta, non succede niente, non avviene niente. Basterebbe toccare, in questo caso il verbo toccare è molto significativo, no? Toccare una parola, perché quella parola tocchi noi. È sufficiente toccare una parola di vita perché quella vita arrivi a noi. Questo ha il significato del toccare il lembo, toccare la frangia del mantello. Tanto che quando dicevano di prendere in mano tutti i giorni le scritture, i padri antichi intendevano basta farsi toccare da una sola parola. Se la forza, la potenza di una sola parola entra in cuore, porta quello che cela, cioè la sua potenza di salvezza. La domanda è: ma quando si parla di Gesù Salvatore, della potenza di salvezza, a cosa si allude? Allora qui entra in gioco il versetto che è riportato come canto dell'Alleluia. Voi sapete che nella liturgia, soprattutto quella festiva, il versetto dell'Alleluia spesso è la finestra di luce che serve a illuminare il brano di Vangelo. E qui è riportato un passo di San Paolo. Immaginate San Paolo già vecchio, già, diciamo, alla fine della vita, è preso dalla seconda lettera a Timoteo, quindi è verso la fine della vita, e deve come riassumere in un'espressione tutto, diciamo, quello che è stato la sua sequela di Gesù, il suo ministero di apostolo, e lo riduce a questa espressione: il Salvatore nostro, Gesù Cristo, ha vinto la morte e ha fatto splendere la vita. Però non pensate semplicemente nei termini della risurrezione. È vero, viene all'uso questo, ma si cerca di illustrare qual è quella potenza di risurrezione che agisce adesso. Allora, in questo caso, come sempre, no, la precisione dei termini è significativa. In realtà il testo non dice ha vinto la morte, ma ha esautorato, ha reso inefficace, ha reso inconsistente la morte. E cosa vuol dire questo? Allora, quando la parola di Gesù tocca, vuol dire quando noi non seguiamo più i nostri ragionamenti, ma ci affidiamo come guida, come diciamo prospettiva di luce alla parola del Signore, vuol dire che la vita che viene dal Signore costituisce la nostra vita, la vita del nostro cuore. Solito esempio: uno mi pesta i piedi e io istintivamente gli do un colpo in testa, più o meno. Allora, in me agisce ancora la morte, perché se do un colpo in testa al mio fratello, quindi se faccio anch'io qualcosa di male, pur nel diritto di difendermi, in me non gioca ancora la vita, in me gioca ancora la morte. Vuol dire, io non ho aperto il cuore al Signore Gesù, io non ho permesso alla potenza di vita che la sua parola ha di agire in me, perché se avessi permesso alla sua parola potente di agire in me, io avrei scoperto che quella morte che mi fa, diciamo, dare il colpo in testa al mio fratello, sarebbe inefficace. Vuol dire, mi viene da rispondere, però non seguo, nel senso che riconosco che quello fa ancora parte dell'istinto di morte, non fa ancora parte della vita che viene da Gesù. E questo esempio dell'emorroissa sottolinea questa cosa che noi dimentichiamo troppo sovente. Allora, quando noi pensiamo ha vinto la morte, pensiamo a una realtà univoca: ha vinto la morte, quindi la morte non ha più potere, e pensiamo alla risurrezione. In termini di uomo vecchio, uomo nuovo, se Gesù, diciamo, è accolto, il nostro uomo nuovo prende vigore e l'uomo vecchio viene messo da parte. Ma, ed è questo che noi non pensiamo mai, la legge della vita non è quello di sistemare una volta per tutte l'uomo vecchio in modo da far emergere e fiorire l'uomo nuovo. No, la legge è questa. L'uomo nuovo fiorisce di tanto in quanto si mortifica l'uomo vecchio. Non è che l'uomo vecchio scompare, è sempre presente, ma proprio perché l'uomo vecchio cerca di far valere il principio di morte, con la parola di vita che noi accogliamo da Gesù, non seguiamo questo istinto di morte e la vita prende vigore. Ma questo fatto della scelta, diciamo così, dell'uomo nuovo contro l'uomo vecchio è costante, dura fino alla fine della vita. Non è che a un certo punto noi siamo belli e salvati e noi siamo sempre fautori della vita. Non è così. Cioè la vita prende vigore proprio dalla morte. Il che significa che tutte le volte che uno mi offende e io vorrei difendere, no, il mio diritto, è una provvidenza che io mi accorga di voler difendere il mio diritto. Perché posso lasciarlo, perché posso rinunciare per poter accogliere la parola di vita. Questa accoglienza della parola di vita rende me vivo, rende me secondo l'umanità di Gesù che ha fatto splendere la vita per mezzo del Vangelo. Il significato dell'emorroissa è collocato esattamente qui, ed è per questo che Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Tuo figlio è salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male, no? È sempre la fede che salva, vale a dire l'apertura a questa potenza di salvezza del Signore Gesù. Questa potenza di salvezza si esprime sempre nel fatto di far prevalere l'uomo vecchio, l'uomo nuovo sull'uomo vecchio. Questa continua lotta per far crescere l'uomo nuovo è esattamente lo splendore del Vangelo. Non immaginatevi di diventare angioletti, non si può, non immaginatevi, e neanche immaginatevi che qualcuno diventi angioletto così non vi pesta più i piedi, non immaginatevi, perché resteremo totalmente delusi e ci accorgeremo che invece di avere la fede in Gesù noi sfruttiamo Gesù per un nostro tornaconto nobile finché volete, ma nostro tornaconto. La fede è contro il nostro tornaconto, ma è a favore della vita del nostro cuore. C'è sempre una specie di contrasto tra il tornaconto che noi vorremmo e la vita vera del nostro cuore. È solo il Signore che conosce la vita vera, è solo da Lui che può venire questo favorire la vita vera. A noi tocca solo renderci conto di tutte diciamo, i movimenti che l'uomo vecchio, nella sua astuzia, sempre porta avanti, spesso fregandoci, cioè illudendoci. Cioè immaginando che se faccio così la vinco, se faccio così prevalgo. Meglio perdere con Dio per poter trovare la vita, non vincere. Allora, questa, diciamo, questo episodio, no? Questo esempio dell'emorroissa è sempre visto dai padri antichi come la possibilità per noi, possibilità quotidiana, di avere in mano la parola di Dio e farci toccare da una parola. Questo, perdonate se mi ripeto, questo essere toccato è sempre nel far sì che venga scelto l'uomo nuovo e rifiutato l'uomo vecchio. Questa continua scelta è lo splendore del Vangelo. L'unica cosa che avviene è che se noi, diciamo, acconsentiamo a questo dinamismo, è sempre più facile scegliere l'uomo nuovo. È solo la facilità, la rapidità, diciamo, il non perdere tempo, no? Con l'uomo vecchio, ma non che l'uomo vecchio scompare. Ecco, questo vorrei lasciare. Il mistero della fede si traduce esattamente nel far arrivare la vita che viene da Gesù per favorire questo uomo nuovo, una pienezza di umanità, contro l'uomo vecchio, che sempre ci assalano, che sempre vorrebbe illuderci. Chiudo con, perché questa la liturgia di oggi è molto densa. Il salmo che noi abbiamo proclamato in questa liturgia comporta è la seconda rivelazione di Dio nell'Antico Testamento. Voi sapete che due sono le rivelazioni, uno al roveto ardente e uno al Sinai. Quello che noi dimentichiamo è che questa rivelazione nasce da una situazione angosciosa oltremodo tragica, perché il popolo ha rinunciato all'alleanza con Dio e si è costruito il vitello d'oro. Quando Mosè scende dal monte e si accorge di questo peccato, è fatta. Qui non abbiamo più possibilità di salvezza. Dio ci distruggerà. Ma lui, che mette sul piatto prima la promessa di Dio, poi mette sul piatto la sua persona, è come il mistero di questi brani, il capitolo 32, 33 e 34 dell'Esodo, Mosè fa la parte di Dio e Dio fa la parte di Mosè. Cioè Mosè ricorda a Dio che deve essere Dio. E Dio vorrebbe suggerire a Mosè che no, lasciamo perdere tutto quello che è stato, cominciamo da capo. E Mosè dice, un corno, incominciamo da capo no. Ma è il pensiero stesso di Dio. Tanto che quando ci sarà la rivelazione al Sinai, sono esattamente queste le parole. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. È questo il mistero della potenza di salvezza di Dio per noi.